Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete, perché domandate male per spandere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari invano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio. Non resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, frate cordoglio, e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, o chi giudica il fratello, parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto il legislatore e il giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo?
La prima via è la via della sapienza umana, è la via fatta di tecniche, di strategie umane, concentrata sull'apparenza, sui propri sforzi. È una via, come dire, che però, sappiate, non produrrà molto, perché vi condurrà lontani da Dio, vi condurrà nel suo giudizio, non nella sua salvezza. Invece c'è un'altra via, ci dice Giacomo, che è concentrata, centrata sulla sapienza umana, sulla sapienza divina. È una sapienza che viene dall'alto. Se tu investi la tua vita sulla sapienza divina, la ricerchi, fai in modo che la saggezza di Dio sia la cifra della tua vita, allora vedrai dei risultati straordinari dal tuo cuore. Sapienza umana, sapienza divina. Non è facile distinguere, non è facile discernere, però Giacomo ci dice che è proprio questo. Su cosa stai costruendo la tua vita? Sull'interesse personale o sulla legge dell'amore? Su cosa stai costruendo la tua vita? Sull'autoesaltazione oppure sull'umiltà nelle mani di Dio? Su cosa punti? Su qual è la cosa importante per te? La tua individualità, i tuoi diritti oppure la sottomissione la volontà di Dio? Due modi, due percorsi, due strade. Umiliatevi allora, ci dice Giacomo, perché questa è la via della salvezza. E Giacomo, nel brano che abbiamo letto oggi, ci parla non soltanto, ci dice una cosa molto specifica. Sappiate che la via della saggezza divina, ricercare la sapienza di Dio, significa una cosa. Significa investire nella comunità cristiana. Significa fare in modo che la comunità cristiana, i fratelli e le sorelle in Gesù Cristo, siano tra le cose più preziose che possono esserci nella tua vita. E ci dice questo in tutto questo brano, perché se voi guardate i verbi che usa, i termini che usa in questo brano, sono proprio questi. Dice: perché ci sono guerre fra di voi? La preoccupazione di Giacomo è: perché ci sono conflitti non risolti nel vostro mondo? Ma non solo, perché nel vostro mezzo no, ci sono falsità, ci sono omicidi spirituali. Perché ci sono, come dire, nel vostro mezzo delle preghiere non esaudite? Perché ci sono delle amicizie? Perché voi costruite più la vostra vita sull'amicizia per il mondo, nel mondo invece che verso l'amicizia di Dio? Perché nella vostra vita c'è dell'adulterio spirituale? Giacomo ci dice: sappiate che tutte queste cose non vanno bene davanti al Signore. E lo fa Giacomo con una passione molto molto forte. Tre punti vedremo oggi. Il primo punto è la realtà della guerra, che coinvolge anche i cristiani. L'importanza della guerra. Cos'è questa guerra che caratterizza anche la nostra vita? Il secondo punto è, invece, guarderemo al coraggio mancante, o il coraggio che Giacomo dice che dovremmo sviluppare. Non essere amici del mondo, ma essere amici di Dio. E il terzo punto che vedremo questa mattina sarà invece qual è la chiave, quali sono dei consigli pratici per vivere in modo nuovo, in modo evangelico, cioè centrata sul Vangelo, la comunità cristiana. Ora, io lo so, la cosa colpisce anche me e forse me più di voi. Noi viviamo in un'epoca in cui c'è un fortissimo individualismo. E l'individualismo è proprio questo, che le tue sensazioni, i tuoi diritti, le tue priorità vengono prima di tutti gli altri. Per cui tu non investirai mai in un gruppo, in una relazione, se in un qualche modo non hai soddisfazione per i tuoi bisogni. E pensi che la tua individualità, il tuo diritto sia prioritario nei confronti di tutto. Ora, questo è un grosso ostacolo nella costruzione della comunità cristiana. Perché se tu sviluppi, se tu credi davvero questo, e se pensi che anche la vita cristiana debba essere funzionale, debba ingrossare o ingrassare la tua individualità, capisci che alla fine, il Vangelo sarà qualcosa che ci... è un consumo. Andiamo in chiesa, consumiamo il Vangelo, torniamo nelle nostre case soddisfatti e siamo a posto con noi stessi, ma non investiremo mai negli altri. Non investiremo mai nella chiesa cristiana. Eppure, la comunità cristiana, la comunità, costruire comunità è una delle cose principali che io e te dovremmo fare. Perché quello che io e te siamo, quello che io e te possiamo diventare, è quello che è misura diretta su come noi vogliamo investire nella comunità cristiana. Un bambino, immagina l'influenza che la comunità, la famiglia, ha nella vita e nella crescita di un bambino. Se le sue relazioni sono buone, se il suo contesto è ottimo, se il suo contesto sociale è sereno, ci sono buone probabilità. Non è detto, non c'è un automatismo, ma ci sono buone probabilità che la sua personalità sia salda, forte. Noi siamo il frutto delle relazioni che riusciamo a costruire attorno a noi. Noi non siamo fatti da soli. Pensa all'importanza che ha nella nostra vita di un contesto lavorativo sereno, significativo, con buone relazioni. Ci dà pace, ci dà tranquillità. Noi non siamo da soli. Non possiamo stare da soli. E pensa ancora di più spiritualmente, no? L'importanza di fratelli e sorelle che con noi percorrano il cammino della fede. L'abbiamo già visto altre volte. Se voi segnate nella Bibbia, quante volte viene ripetuto il termine gli uni e gli altri? Gli uni e gli altri. Noi dobbiamo pregare gli uni e gli altri, e sostenerci gli uni e gli altri, incoraggiarci gli uni e gli altri, riprenderci gli uni e gli altri. Migliaia di volte. Costruire nella comunità cristiana. Investire nella comunità cristiana, anche se è faticoso. Per questo motivo è sempre preoccupante quanto un cristiano si allontana o si distacca o vive con criticità la comunità cristiana. Perché significa che in qualche modo c'è un rischio serio che il Vangelo nella sua vita sia compromesso. Ed è così. Ora, ma c'è di più. Io e te crediamo delle cose, spesso, non perché ne siamo convinti, ma perché la comunità di riferimento a cui apparteniamo crede delle cose. Perché in Italia sono tutti cattolici? Non perché tutti sono socialmente convinti di essere cattolici, ma perché la società, le relazioni, fanno sì che il cattolicesimo sia una fede plausibile per molti di loro. Tanto di più noi che abbiamo davvero il Vangelo di Gesù Cristo nella nostra vita. Possiamo rafforzare e fortificare la nostra fede gli uni e gli altri. Quindi Giacomo ci dice: investi nella comunità cristiana. Dedica il tuo tempo, le tue energie, le tue passioni, i tuoi doni migliori, le tue priorità sulla comunità cristiana. Io sono sempre molto preoccupato, fratelli, quando vedo fratelli o in Cristo che in qualche modo si iniziano a dileguarsi, no? a non nutrirsi dello studio biblico che si fa in chiesa o della preghiera che si fa in chiesa o delle attività che si fa in chiesa, perché questi sono sentori, sono indici, non che la comunità in qualche modo, sì, possono essere tante cose, ma di solito sono sentori che in qualche modo c'è qualcosa che inizia a zoppicare nella nostra vita, c'è qualcosa che non va, non stiamo investendo probabilmente nella giusta direzione. Cosa sono queste guerre fra di voi? Il versetto 1 ci dice Giacomo che ci sono delle discussioni frequenti, ci sono delle ansietà molto forti che si presentano nelle chiese, nella chiesa. Ci sono delle dispute, c'è del conflitto, e spesso questo accade nella comunità cristiana. In un certo senso il conflitto a volte può essere anche salutare. Può essere anche, come dire, una buona cosa, perché fa crescere, ci fa pensare delle cose in modo diverso. Però quello a cui si riferisce Giacomo è, state attenti, perché spesso fra di voi ci sono conflitti per il piacere del conflitto. Ci sono delle discussioni per il piacere della discussione. C'è qualcuno che ama discutere per il piacere della battaglia, del confronto. Oh che bello, finalmente adesso posso discutere di un... Ora, io ho conosciuto nella mia vita due grandi gruppi di individui nella Chiesa. Da un lato ci sono gli indifferenti e da un lato ci sono i guerrafondai. Ora, gli indifferenti, qualunque cosa tu fai, va bene, nel senso c'è un disinteresse talmente alto, no, per cui evitano il conflitto a ogni costo. L'importante è che la loro individualità non sia toccata, no? Tutto passa, come se indossassero un impermeabile. Dall'altra parte, e questa è una posizione che non va bene, dall'altra parte ci sono i guerrafondai, o le persone che a ogni pretesto, a ogni occasione sviluppano una capacità critica incredibile. C'è sempre una discussione, si deve sempre mettere in discussione, non va mai bene nulla, bisogna sempre chiedere e approfondire e contrastare. Sono due atteggiamenti che in qualche modo non vanno bene. Perché in qualche modo non costruiscono la Chiesa cristiana. Io ho trovato una citazione, una frase di un pensatore del XVII secolo, ebreo questo pensatore, uno dei massimi, è un filosofo tra i massimi della storia dell'uomo, un certo Spinoza. E lui si chiede, lui fa una riflessione a un certo punto sulle chiese cristiane. E lui dice questo, guardate. Di una persona intelligente 3 secoli fa, cosa dice della realtà che caratterizza la vita cristiana spesso? E lui dice, no, i cristiani a un certo punto non mi convincono. Io mi stupisco sempre di più di quante persone dicono di aver creduto in Gesù Cristo e quindi coltivano della gioia, dell'amore, la speranza, il buon temperamento, la carità verso tutti, e subito dopo iniziano a discutere, a essere conflittuali con animosità rancorosa verso tutto e verso tutti. Questo non lo capisco proprio perché succede. Non capisco perché quello che dicono di credere viene subito smentito dall'esperienza della loro fede. È così. Animosità rancorosa, ce n'è anche nel nostro mezzo. Ora, qual è la fonte di tutto questo? Perché ci sono tutte queste guerre? Perché ci sono tutte queste guerre che in qualche modo distruggono la comunità cristiana o non la fanno sviluppare come dovrebbe svilupparsi? Guardate cosa ci dice Giacomo. Da dove vengono le guerre e le contese fra di voi? Non derivano forse dalle passioni? Non derivano forse dalle passioni che agitano le vostre membre, il vostro corpo? Ora qua il greco è fantastico. Non derivano forse dalle passioni. Sapete qual è il termine che usa qua Paolo? Il termine che sta alla base è edonoi. Da dove viene? Edonismo. Cioè, la base delle vostre guerre, la base delle vostre contese, sta proprio qui. Sta nella ricerca del piacere fino a se stesso, nella ricerca della soddisfazione personale. Cioè, voi vi confrontate, voi sviluppate conflitto con gli altri spesso, non perché delle convinzioni, la verità, per il principio, eccetera, eccetera, no, perché siete movimentati dalle vostre passioni. Siete movimentati dalla ricerca del vostro piacere, dal vostro benessere. Ora, questo non va bene, perché questa cosa, guardate cosa dice Giacomo, perché se in questo modo, guardate cosa succede, versetto 2, succede questo, che otterremo sempre delle frustrazioni, saremo sempre frustrati. Voi bramate e non avete. Cioè, se siete movimentati dal piacere, le cose non funzioneranno mai come voi vorreste. Ci sarà sempre una profonda insoddisfazione nella tua vita. Voi bramate e non avete. E quindi cosa fate come risultato? Voi uccidete e invidiate. Cioè, vorremmo fare, invece stiamo talmente male con noi stessi che non riusciamo a essere soddisfatti, allora uccidiamo. In che senso uccidiamo? Non è il senso fisico. Qui si parla di omicidio spirituale. Cioè, di quante volte noi con la nostra lingua, col nostro comportamento, con le nostre azioni, compromettiamo in modo serio e vigoroso il benessere del fratello o della sorella. Gesù ne parla diverse volte. Guardate Matteo 5 con me. Gesù che parla, Matteo 5, versetto 21. Siamo nella parte del sermone sul monte. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Questa è una possibilità che dovremmo evitare. Non esercitare. Poi siamo frustrati, non riusciamo ad ottenere quello che vogliamo, la conseguenza è questa. E non va bene. Ma non solo qui. Guardate cos'è che succede. Cos'è che succede? Voi invidiate, cioè vorreste avere uno status delle cose che non avete, vorreste raggiungere una condizione che non è la vostra, voi invidiate e invece non ottenete, anche qua, frustrazione, e cosa fate? E litigate, e fate la guerra. Giacomo è molto più avanti di tanta psicologia contemporanea. Sa che i desideri insoddisfatti, sa che questa profonda insoddisfazione con noi stessi produce dei disastri nella vita personale, nella vita comunitaria. E non va bene. E poi guardate cosa succede. Non succede soltanto questo. Succede anche che questo compromette la nostra vita spirituale stessa. Non solo facciamo male agli altri, ma anche la nostra vita spirituale è rovinata da questo tumore relazionale. Perché se noi non costruiamo delle sane relazioni comunitarie, se noi non ci mettiamo in discussione con i fratelli e con le sorelle, anche quanto non ci piacciono, anzi soprattutto a loro, no? Nella nostra vita ci sarà qualcosa che non va. E guardate cosa succede, come la nostra vita spirituale è compromessa. Giacomo ci dice: domandate e non ricevete. Perché? Cioè significa pregate, vi impegnate in attività spirituali, no? Vorreste delle cose, domandate, ma non ricevete. Perché? Sono semplice, perché domandate male e spendete nei vostri piaceri. Cioè, non è che la preghiera in sé è una formula magica per ottenere soddisfazione. Non è che il fatto che io preghi o frequenti o faccia delle cose spirituali di per sé mi dà diritto di essere a posto con Dio, no? Perché quello che ci dice Giacomo è una cosa molto semplice. Ci dice state attenti perché ci possono essere alcune preghiere. Ci può essere una vita apparentemente spirituale, centrata sulla spiritualità, piena di contorno biblico, però che è proprio questa, è una vita inefficace, è una spiritualità inefficiente, che non piace al Signore. Un commentatore a questo punto dice questa frase, che a me è piaciuta molto. Dio ci dona non soltanto i suoi doni, Dio ci dà anche, no, la possibilità di goderli. Ma stiamo attenti però, perché il godimento che non contribuisce affatto all'avanzamento del regno di Dio non è una risposta alla preghiera. Spesso noi cerchiamo la nostra preghiera, la nostra vita spirituale, non è centrata sui bisogni del regno di Dio. Oggettivi, è centrata sui nostri bisogni, sul nostro godimento spirituale, sui nostri piaceri. E cosa ci dice Giacomo? Non va bene, perché domanderete, e poiché la tua preghiera non è centrata sul regno di Dio, sarai insoddisfatta. Non avrai la risposta da Dio. Quante petizioni, quanti sforzi sono non esauditi proprio perché sono centrati male, non su Dio, sulla sua gloria, sul Vangelo, sul progresso della sua opera, sulla sua sovranità, sul adorare Dio per chi Lui è, ma su noi stessi, sui dettagli della nostra vita. Dio si prende cura di noi, ma ci sono delle preghiere non esaudite, che spesso sono il frutto, no, di una confusione spirituale. Succede. Voi chiedete e non ricevete. Perché? Perché domandate male. E siete movimentati non dalla passione di Dio, ma dall'edonismo, dal vostro bisogno immediato. Vi ricordate? La vita spirituale si distingue a due grandi cose. Da un lato c'è ciò che è importante e da un lato c'è ciò che è urgente. Spesso noi confrontiamo le due cose. Ciò che è urgente è la soddisfazione del mio bisogno oggi, ora e adesso. Ciò che è importante invece è la gloria di Dio. E se tu confronti ciò che è importante con ciò che è urgente, arriverai a questo punto. Questo ci dice Giacomo. Però non si ferma solo qui, non si ferma soltanto alla realtà della guerra, no? Non ci incoraggia soltanto a concentrarci verso il regno di Dio. È il Signore Gesù stesso che ci dà un esempio di cosa significa una preghiera concentrata sul regno di Dio. Ancora Matteo, prima di andare sull'altro punto, sempre Matteo. Matteo 6. Il Padre nostro. Guardate cosa insegna Gesù sulla preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come anche fatta in cielo. Su cosa è centrata questa preghiera? Qual è il fulcro di questa preghiera? Però Giacomo non ci dice soltanto questo, ci dice qualcosa di più. Il versetto 4 è un pugno nello stomaco. Perché il versetto 4 inizia con queste parole: o gente adultera. Ora, Giacomo, nella tutta la sua lettera, ha usato delle frasi cortesi, molto gentili per i cristiani. Ha detto fratelli, tante volte, carissimi fratelli. Ha costruito in questo modo. A un certo punto, Giacomo 4, boom, gente adultera. E quello che sta dicendo Giacomo è questo, che c'è, che io e te, semplifico molto, ma io e te siamo nei confronti di Dio in una relazione matrimoniale. Dio con la sua Chiesa, Dio col suo popolo è in una relazione matrimoniale. Noi siamo in relazione, siamo sposati con Dio. E quando noi falliamo di adorare Dio, di servirlo, noi commettiamo adulterio. L'adulterio spirituale è questo: io e te siamo sposati con Dio e invece vogliamo seguire altri idoli, altre verità. Isaia 54 ci dice questo. Leggo un paio di verbi, perché questo è il messaggio di tutta la Bibbia. Poiché il tuo creatore, versetto 5, Isaia 54, versetto 5, poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata. Il Signore ti richiama come una donna abbandonata. Cioè, tu non sei più. Qua il popolo di Israele si allontanava dalla volontà di Dio. Geremia 3, versetto 20, dice la stessa cosa. Ma proprio come una donna infedele all'amante suo, così voi mi siete stati infedeli, o casa di Israele, dice il Signore. E Osea, vi ricordate cosa succede a questo profeta? Per capire la situazione di quanto il popolo di Dio fosse corrotto, Osea è costretto a sposare una prostituta, per rendersi conto, per capire qual è la relazione tra Dio e il suo popolo. O gente adultera, o gente adultera, voi siete infedeli al Signore se vi comportate in questo modo. Cioè voi state costruendo la vostra vita su dei binari che non produrranno nulla, che non andranno a nulla. Voi vorreste adorare Dio, ma in realtà servite Baal. Voi avete un'immagine mentale per Dio, ma in realtà siete infedeli verso di Lui, siete spiritualmente adulteri. O generazione adultera, dirà il Signore Gesù, quanto osserverà, vedrà il popolo, proprio perché avevano tutte le condizioni per vivere fedelmente la loro relazione con Dio, e invece hanno ricercato qualcos'altro, qualche altro idolo. Cari amici, questo succede. Quando, sapete quando? Ce lo dice Giacomo subito dopo. Quanto noi vogliamo essere amici del mondo. Versetto 4. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio. Noi diventiamo spiritualmente adulteri. Quanto vogliamo essere amici del mondo. Cioè, quanto i principi della società contemporanea, della società secolare, diventano i nostri. Quanto lo stile di vita del mondo attorno a noi diventa il nostro stile. Quanto facciamo tutto in base ai canoni e ai criteri che ci vengono imposti dall'esterno. Voi siete amici del mondo, e non va bene. Ora, oggi c'è una concezione un po' strana dell'amicizia. Quindi questo termine probabilmente non ci dice molto. Ma l'amicizia nel primo secolo era una cosa un po' diversa dell'amicizia casuale, un po' random che c'è oggi. No? Tu invendi qualcosa, hai tanti amici, ti relazioni con tanti, ma non è, come dire, sono alcune persone che intercettano per un periodo la tua vita, ma non c'è una relazione così profonda. L'amicizia del primo secolo è una cosa molto diversa. L'amicizia nel primo secolo significa che tu hai con l'altra persona una relazione molto forte, molto stretta. Metti tutto, come dire, sullo stesso piatto. C'è una condivisione profondissima della tua vita con l'altra persona. E Giacomo ci dice, voi siete proprio questo, siete uniti spiritualmente, quasi fisicamente, no, con il mondo. Cioè state scimmiottando, fate tutto quello che fa il mondo. E in questo modo state diventando nemici di Dio. Essere amici del mondo significa essere nemici di Dio, cioè stare in opposizione a Lui. Giacomo ha già detto alcune cose sull'inimicizia, sull'amicizia verso il mondo. Cosa significa esempi di essere quando diventiamo amici verso il mondo? Beh, quando abbiamo parzialità, Giacomo 2 ci dice questo, se tu sei parziale, è un esercizio, questo significa che sei amico del mondo. Quando parli in modo inappropriato, negativamente degli altri, questo è un segno dell'amicizia del mondo. quando hai invidia, questo è essere amico del mondo, Giacomo 3, quando hai delle ambizioni egoistiche, questo è essere amico del mondo, quando stai ricercando la soddisfazione dei tuoi piaceri e dei tuoi bisogni immediati, questo è sviluppare un'amicizia con il mondo. E Dio però è un Dio geloso, Dio non tollera nessun rivale, Dio non vuole che il suo popolo, che io e te, continuiamo a vivere in questo modo. Non è forse vero che Dio è un Dio, un fuoco consumante? Non è forse vero che Dio richiede una fedeltà assoluta, esclusiva, a volte terrificante? Non è volte vero che Dio sia il Dio di grazia, il Dio misericordioso, ma il Dio che incontra, che si prende cura di noi, che ci incontra? Però Dio è anche un Dio geloso. E Dio ci vuole tutti per sé, sempre. Oh gente adultera, noi abbiamo, amici, un bisogno straordinario a questo punto, della grazia di Dio. E Giacomo se ne rende conto, infatti subito dopo dà una possibilità, dopo aver invitato la Chiesa, i suoi uditori al pentimento. Guardate cosa dice Giacomo. Ora, adesso invece però, subito dopo, versetto 7, ci dice la via, anzi, versetto 6, egli ci accorda una grazia maggiore. E la via per uscire da tutto questo è che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. La via per recuperare, la via per ritornare al Signore è la via dell'umiltà. Cari amici, essere umili, sviluppare l'umiltà. Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Se io e te rientriamo in questa cornice, sperimenteremo la grazia di Dio, perché la grazia di Dio richiede umiltà. Cosa significa sottomettersi a Dio? Significa riconoscere la sua autorità assoluta. Significa vivere adesso sotto l'ombrello della sua presenza. Dire: Signore, io vivo, io faccio, io sono quello che tu vuoi e io obbedisco a tutti i tuoi comandamenti. Essere, sviluppare l'umiltà. Ora, c'è un autore del XVII secolo che mi ha insegnato molto sull'umiltà. Lui a un certo punto, parlando del risveglio della Chiesa, dice: la chiave principale affinché le Chiese possano essere risvegliate dallo Spirito di Dio è sviluppare e coltivare nei credenti una forte dose di umiltà. E lui dice: l'umiltà si oppone all'orgoglio spirituale. Allora, quali sono le caratteristiche dell'umiltà cristiana? Ne ho alcune, ve le cito. La prima è questa, che tu non vivi nell'umiltà ma nell'orgoglio spirituale se vedi gli errori degli altri e non metti mai in discussione i tuoi errori. L'umiltà invece vede prima i propri errori, gli errori della propria persona, e lì si mette in discussione. L'orgoglio spirituale, no? Funziona in questo modo: se devi riprendere qualcosa, ti sei quasi divertito se lo devi schiacciare l'altra persona, perché così fai vedere chi tu sei. L'umiltà spirituale invece, se deve riprendere, se deve segnalare qualcosa, lo fa sempre con grazia, con amore e con verità. L'orgoglioso spirituale invece, come dire, no? Ti senti in qualche modo devastato se qualcuno ti mette in discussione, se ti critica qualcuno, perché la tua approvazione, chi tu sei dipende molto da quello che pensano gli altri, da quello che considerano gli altri. Invece, chi vive nell'umiltà non ha interesse, non è interessato a quello che pensano o dicono gli altri, perché sa che siamo centrati e fondati su Dio. Chi vive nell'umiltà, come dire, ha... spesso vuole confrontarsi con le altre persone soltanto se necessario. Invece chi vive nell'orgoglio spirituale, ogni occasione è buona per far vedere di essere migliori degli altri, per avere, per dimostrare come, quanto bravo e quanto bravi siamo ad ottenere la vittoria. L'orgoglio spirituale è spesso, chi vive nell'orgoglio spirituale è spesso infelice verso se stesso, verso gli altri, non è mai soddisfatto perché c'ha sempre questa bramosia. Invece vive nell'umiltà, invece è contento in tutto quello che ha, perché sa che proviene dalle mani di Dio. Cari amici, umiliamoci davanti sotto le mani del Signore ed Egli opererà in modo forte. E se noi facciamo questo, se noi ci sottomettiamo con umiltà a Dio, guardate cosa succede, succederà che noi ci avvicineremo a Dio, versetto 8, ed Egli si avvicinerà a noi, non saremo più la gente adultera. No, significa che in qualche modo, piuttosto che resistere a Dio, diventiamo adesso vicini, siamo adesso prossimi a Lui, alla Sua presenza, ci avviciniamo a Lui, possiamo stare alla sua presenza, alla Sua santa presenza. E se questo accade, ci dice Giacomo, succederà che tutta la nostra vita sarà purificata in tutto e per tutto. Guardate cosa ci dice infatti, a un certo punto ci dice, Dio si avvicinerà a voi, quindi voi ripulite o pulite le vostre mani, pulite le vostre mani e purificate i vostri cuori e fate cordoglio e piangete. Cioè, se noi ci avviamo in questa via, in questa prospettiva, succederà proprio questo, che le nostre azioni e la nostra disposizione sarà purificata da Dio. Salmo 24, versetto 3-4, ci parla di chi potrà salire nel monte del Signore. E il salmista dice chi avrà le mani pure, chi avrà le mani pulite e un cuore puro. Ecco cosa ci dice Giacomo. Noi potremmo stare alla presenza di Dio se tutta la nostra vita, le nostre azioni, la nostra apparenza, il nostro cuore è da Lui rinnovato, da Lui purificato. E poi ci dice un'altra cosa ancora, ci dice, è una cosa apparentemente strana, ma ci dice state attenti alla gioia superficiale, state attenti alla leggerezza spirituale. Versetto 9, siate afflitti, fate cordoglio, piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Cioè, state attenti, non significa non sviluppare mai, non avere gioia, non divertirsi mai, ma significa state attenti, perché spesso c'è una leggerezza spirituale, una vita fondata, come dire, sulla leggerezza, sulla gioia facile, che in qualche modo ci porta a ignorare quelli che sono i veri bisogni, la giusta prospettiva che Dio vuole per la nostra vita. C'è una gioia superficiale nella vita cristiana, che non è la gioia in Cristo, perché essere gioiosi in Cristo significa che tu sei sicuro di chi tu sei, qualunque cosa accada nella tua vita, e hai questa pienezza che nessuno potrà toglierti. Avere la gioia in Cristo, non una gioia superficiale, non accontentarsi delle cose false. E la terza cosa che ci dice Giacomo, se da un lato ci dice la realtà delle guerre, state attenti alle guerre, poi ci parla dell'amicizia del mondo che produce, no, dei risultati terribili, invece di essere amici del mondo bisogna essere amici di Dio, no, avvicinarsi a Lui e fare in modo che il Vangelo trasformi ogni cosa della nostra vita. E la terza cosa che ci dice Giacomo, ci dice alcune conseguenze pratiche di questo, e sono gli ultimi due versetti, alcune conseguenze pratiche per far vedere come tutto quello che io ho detto, dice Giacomo, si può tradurre praticamente nella vostra vita. Dal versetto 10. Ancora, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Eppure uno soltanto il legislatore e il giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? E Giacomo ci dice, ecco, ritorna ancora alle nostre relazioni, chiude il cerchio, al nostro linguaggio. dice: state attenti adesso e imparate a come parlate, state attenti a come voi comunicate, state attenti alle cose che dite, come comunichi, come parli, qual è l'uso che fai della tua lingua. State attenti a parlare male, cioè state attenti a criticare, state attenti a mettere una persona in disagio, state attenti a usare la lingua in modo inopportuno, state attenti a parlare male, cioè a distruggere la relazione, a distruggere lo status o l'onestà o l'onore o la rispettabilità di un'altra persona, state attenti a parlare male per il piacere di parlare. E questa è una cosa che riguarda tutti noi. Cosa significa parlare male? Beh, la Bibbia ci dà alcune indicazioni che io voglio condividere con voi. Una prima indicazione è: io parlo male quanto contesto, metto in discussione l'autorità legittima. Numeri 21, versetto 5. Il popolo di Dio si lamenta, critica Mosè. Inutilmente, senza fondamento. E Dio giudica il suo popolo. Due, si parla male, si critica quanto noi parliamo in segreto, cioè quanto io dico di te, sul tuo conto, qualcosa ad altre persone che non direi se tu fossi presente. E questo non va bene, perché questo, la Bibbia dice che se tu fai questo, prendi con me Salmo 101, versetto 5. Questo non va, perché Salmo 101, versetto 5, dice che Dio giudica in modo fortissimo chi fa questa cosa. Io, dice il Signore che parla, versetto 4, allontanerò da me il cuore perverso, il malvagio, non voglio conoscerlo. E poi sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto. Sono cose che non vanno, sono cose che non funzionano, perché distruggono la relazione. Sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto. Non sono cose che i cristiani devono fare. Significa anche fare delle accuse false, non corrette, verso gli altri. Prima Pietro, che è una lettera molto simile a Giacomo, guardate cosa dice, 2 versetto 12, parla, versetto 11: cari, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle concupiscenze carnali che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, cioè sono gli altri che sparlano di voi, e vi chiamano malfattori, cioè sono delle accuse scorrette, voi invece vi comportate correttamente, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Cioè, voi non fate come i pagani. Non è una cosa che dovete o che potete fare. E anche se vi accusano, siate sempre pieni di mansuetudine e di rispetto, abbiate, 3 versetto 16, la coscienza pulita, affinché anche quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che vi calunniano. Quanti danni all'opera di Dio, nell'opera di Dio sono sollecitati, suscitati da questi comportamenti. Quante chiese noi in qualche modo si smantellano proprio perché si coltiva il parlare male. Quante volte invece che costruire comunità, noi la distruggiamo, la mettiamo in discussione. E Giacomo ci dice, guardate, per chiudere tutto questo cerchio, voglio ricordarvi che solo uno è il giudice. E tu non puoi permetterti di giudicare il fratello, tu non puoi permettere di sparare o dire sentenze o attribuire o mettere sulle spalle di un fratello delle cose che solo Dio può fare. Tu non sei Dio, è Dio che giudica. E questo significa che anche quando c'è un conflitto violento, verbalmente violento, una situazione molto difficile per noi, dove noi pensiamo di avere diritti calpestati, noi dobbiamo sempre dire: forse c'è qualcosa che non va in me più di quanto ce ne sia nell'altro, e metterci in discussione. Questo ci dice Giacomo. Questo è il consiglio che ci dà la lettera di Giacomo a come costruire comunità, evitare le guerre, evitare il conflitto per il piacere del conflitto, evitare di essere movimentati dai nostri desideri, dai nostri impulsi, e piuttosto essere centrati su Dio, come la nostra preghiera deve essere. Ci dice, ci invita ad evitare l'amicizia del mondo e essere amici di Dio, e ci dice anche di controllare la nostra lingua, la nostra comunicazione, perché la parola può creare, può distruggere, come abbiamo visto qualche settimana fa. Cari amici, questo è quello che succede, questo è quello che Giacomo vuole. Ora, io non so qual è la nostra condizione oggi, però so che probabilmente abbiamo bisogno di fare nostro l'invito che ci dice Giacomo a un certo punto, di avvicinarci a Dio, ed Egli si avvicinerà a noi, di andare a Lui e di chiedere che Lui ci purifichi le mani, ci lavi le mani e ci purifichi il cuore, perché è l'unica cosa che può rinnovarci. Io non so quante sporche siano le tue mani, non so quanto maldisposto sia il tuo cuore, però io conosco una persona, c'è una sola persona, ed è il Signore Gesù Cristo che può fare la differenza nella nostra vita. Perché è l'unico che può stare alla presenza di Dio e dire: io sono l'unico con le mani pulite, col cuore ben disposto. E Lui può prendere su di Lui le nostre colpe, e Lui può dare, può riversare su di noi i Suoi benefici. Lui può prendere su di Lui il nostro conflitto e inchiodarlo sulla croce e darci la pace e la benedizione che solo Lui può dare. Vogliamo chiedere al Signore di operare questo straordinario miracolo ancora nella nostra vita. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare a noi stessi, a come noi stiamo costruendo la nostra vita, stiamo percorrendo la via della sapienza divina o la via della sapienza umana. Dobbiamo pensare quante volte abbiamo avuto il piacere della guerra, abbiamo ricercato non l'umiltà spirituale, ma l'orgoglio spirituale. Signore, veniamo davanti a Te questa mattina, chiedendo il Tuo intervento, chiedendo, Signore, che Tu possa purificarci, rendere pure o pulite le nostre mani e puri i nostri cuori, non perché noi siamo meritevoli in noi stessi, ma per Gesù Cristo. Ti prego affinché, Signore, ognuno di noi possa costruire e investire nella comunità cristiana come Tu vuoi, anche con sofferenza, Signore, ma nella direzione che Tu vuoi. Ti prego, Signore, che Tu possa darci, Signore, la giusta passione, possa movimentarci come Tu vuoi, non essere movimentati dai nostri desideri, ma dalla ricerca della Tua gloria. Ti prego, Signore, affinché ognuno di noi possa essere non amico del mondo, assorbire gli stili, le tecniche, le strategie, i pensieri di questo mondo, ma possa essere, Signore, amico Tuo e vivere come piace a Te. Signore, ti prego, Signore, affinché ognuno di noi possa essere segnato da questa ricerca dell'umiltà spirituale per essere rinnovati e cambiati da Te. Signore, le nostre preghiere spesso sono vuote, Signore, perché sono confuse. Perdonaci per questo. E ti prego, Signore, affinché anche il nostro, la nostra lingua, le nostre relazioni siano come a te piace. Ti ringraziamo, Signore, per Gesù Cristo, per la sua, per il suo sacrificio, per la sua misericordia. E ti chiediamo che la grazia, Signore, del Vangelo possa inondare ancora una volta la nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen.
Dio crea.